I santi canonizzati del giorno. San Simeone il Vecchio, Stilita. Se non fossimo ben informati su questo straordinario santo Stilita, da Teodoreto, vescovo di Ciro e storico imparziale, che gli era intimo amico, saremmo tentati di ritenere leggendarie le penitenze eccezionali che di lui si narrano. La sua strana norma di ascetismo, assai discussa già ai suoi tempi, oggi non sarebbe più né compresa né opportuna. Non possiamo tuttavia negare che Dio gli abbia dato tale specialissima vocazione in vista dell'edificazione del popolo e della difesa della fede. San Benedetto Giuseppe Labr non si santificò forse mendicando il pane a frusto e pellegrinando a piedi da un santuario all'altro? Simeone nacque a Sissi in Cilicia verso il 380 da poveri pastori. Nell'infanzia, sua precipua occupazione fu la custodia del gregge. Un giorno, non essendo potuto uscire al pascolo a causa della neve, si recò in chiesa. Qui udì la lettura delle beatitudini evangeliche e ne rimase emozionato. Un vegliardo al quale aveva chiesto come fosse possibile conseguire la felicità che promettevano, gli suggerì di abbandonare il mondo. Simeone entrò in un'altra chiesa e, prostrato per terra, pregò a lungo il Signore perché gli mostrasse il modo di fare la sua volontà. S'addormentò e in sogno gli sembrò di scavare le fondamenta di una casa. Tra una sosta e l'altra, una voce più volte lo ammonì: «Scava più a fondo». Quando le fondamenta raggiunsero una certa profondità, la stessa voce gli disse: «Adesso puoi costruire l'edificio all'altezza che vorrai». Per vincere se stesso e raggiungere la perfezione, Simeone andò a rinchiudersi in un monastero vicino, dove condusse una vita innocente e austerissima, dedito agli uffici più umili. Siccome però desiderava una perfezione ancora più alta, dopo 2 anni si trasferì nella solitudine di Teleda, dove si diede per una decina d'anni a spaventose macerazioni. I suoi 80 compagni mangiavano ogni 2 giorni, egli invece passava tutta la settimana senza prendere cibo. I poveri beneficiavano della sua razione. L'abate Eliodoro non approvava quella sua singolarità e si sforzava di moderarlo, ma invano. Un giorno Simeone, avendo trovato una corda tessuta di mirto selvatico, se la strinse così fortemente attorno al corpo da provocare grandi piaghe. In capo a 10 giorni quel suo nuovo genere di mortificazione fu scoperto per il sangue che il santo perdeva e il fetore che emanava dalle sue piaghe purulenti. Per 3 giorni i suoi confratelli gli umettarono gli abiti incollati dal pus per poterglieli togliere di dosso. La corda gli era penetrata nelle carni, ma egli, desideroso di portare nelle membra la passione del Signore, non volle che sulle piaghe fossero posti dei rimedi. Appena guarì, l'abate lo congedò dal monastero perché quello straordinario fervore non inducesse altri a presumere delle proprie forze. Simeone si rifugiò in un pozzo asciutto. In esso pregò e pianse di continuo, credendosi un grande peccatore, finché l'abate, dopo 5 giorni, lo mandò a richiamare tramite alcuni religiosi, confuso del cattivo trattamento che gli aveva riservato. Il santo, che era persuaso di aver ricevuto quanto meritava, acconsentì, benché desiderasse vivere nella solitudine. Un anno dopo però uscì definitivamente dal monastero per stabilire la sua dimora in una capanna a Tel Nesim, nei pressi di Antiochia di Siria, sotto la direzione del sacerdote Basso. Essendovi giunto al principio della Quaresima, propose di passarla nel più assoluto digiuno, ad imitazione di Nostro Signore. Basso vi si oppose, considerando quel progetto come una tentazione di suicidio. «Ebbene», gli disse allora il discepolo, «mettete qui 10 pani e una brocca d'acqua. Se mi accorgerò che il corpo reclama del cibo, ne prenderò». A tali condizioni il suo direttore acconsentì a murargli la porta del tugurio. Al termine della quaresima andò a riaprirla. Le provviste erano intatte, ma Simeone giaceva per terra senza voce e senza movimento. Con una spugna gli furono umettate le labbra e Basso gli diede la comunione. Il digiunatore riacquistò le forze, si alzò e prese qualche leggero nutrimento. Per ben 28 volte negli anni successivi egli rinnovò questo terribile digiuno, che il tempo e l'esercizio finirono col renderglielo meno penoso. I primi giorni stava in piedi e passava le ore a lodare Dio. Quando poi sentiva venir meno le forze si sedeva. Negli ultimi giorni infine si coricava. Più tardi, quando fu sulla sua colonna, se non riusciva a stare in piedi per tutti i 40 giorni, si faceva legare ad un palo. Dopo aver trascorso 3 anni in quella misera cella, Simeone salì sulla montagna vicina e, per darsi alla contemplazione, si fece legare una catena lunga 20 cubiti ad un piede. Essa era infissa nella roccia del recinto che il santo si era fatto costruire a ridosso del monte. Melezio, vescovo di Antiochia, visitò Simeone nella volontaria prigione e gli fece notare che in quella maniera si legavano soltanto le bestie feroci. Il santo propose allora di tendere alla perfezione con la forza della volontà. Nel rompere la catena, il cuoio villoso di cui si era servito a protezione della carne apparve come agli occhi di Teodoreto pieno di cimici. Egli ne aveva sopportato i morsi con una pazienza invincibile. La sua vita straordinariamente penitente, che Simeone conduceva, gli attirò una folla immensa da ogni parte dell'Oriente. Persino dall'Europa accorsero a lui mercanti e pellegrini, attratti dalla fama dei suoi miracoli. Andavano a lui donne sterili, desiderose di figli, malati imploranti la salute del corpo, dubbiosi bisognosi della luce dello spirito, peccatori bramosi della pace del cuore. Tutti lo volevano toccare, tutti avrebbero voluto portar via con loro, come reliquie, brandelli della sua tunica. Trovando esagerati simili attestati di venerazione, il santo ritenne opportuno salire sopra una colonna, prima di 6 cubiti, poi di 12, successivamente di 22 e infine di 36. Essa era sormontata da una balaustra di 1 metro circa di diametro, senza alcun riparo dalla pioggia o dal solleone. Lo stilita non poteva perciò né sdraiarsi né sedersi, stava sempre in piedi o prostrato in orazione. Ogni 8 giorni riceveva la comunione, ogni 40 giorni prendeva un po' di cibo. Sempre esposto agli sguardi delle moltitudini, egli appariva loro come un modello sovrumano di fortezza e di costanza. Simeone parlava con semplicità 2 volte al giorno, dopo nona, per rendere giustizia ai litiganti, per ricordare a tutti il distacco dai beni della terra e i terribili castighi riservati ai peccatori ostinati. Il resto della giornata lo riservava alla preghiera. Egli convertì molti saraceni, persiani, georgiani e armeni. Con dolcezza combatté pure gli errori dei giudei, degli eretici e dei pagani. La sua orazione durava dalla sera fino al successivo mezzogiorno e quando pregava con molta frequenza si inchinava quasi fino a toccare la punta dei piedi. Nelle principali solennità pregava tutta la notte immobile, con gli occhi e le mani elevate al cielo. Non stupisce perciò che gli si producessero delle purulente piaghe ai piedi, come ebbe modo di constatare un famoso diacono salito fino a lui mediante una scala. Persino nella coscia gli si formò un'ulcera dolorosissima. Invece di curarla, obbligava Teodoreto a raccogliere i vermi che cadevano ai piedi della colonna per rimetterli nelle sue piaghe, dicendo loro: «Mangiate quello che Dio vi ha dato». Simeone godette ovunque fama di taumaturgo e di profeta. Nessuno si allontanò da lui senza essere consolato. Difatti fece scaturire una sorgente di acqua in una località che ne era priva. Ottenne figli alle regine dei Saraceni e degli Ismaeliti. Predisse guerre e carestie, ridonò la salute a tanti infermi. Ciò nonostante, egli andò soggetto a contraddizioni. I monaci d'Egitto gli inflissero un biasimo sotto forma di libello di scomunica. La loro opposizione cessò di fronte alle irrefutabili prove della sua umiltà e ubbidienza. Gli stessi alti personaggi del tempo ricorsero allo stilita con illimitata fiducia. L'imperatore Teodosio II lo supplicò di lavorare per il bene della Chiesa e di fare in modo che Giovanni, patriarca di Antiochia, cessasse dal sostenere la causa di Nestorio, che rompeva l'unità personale di Cristo, ponendo in lui un elemento divino e un elemento umano uniti insieme soltanto moralmente. L'imperatore Leone I gli scrisse riguardo al concilio di Calcedonia, 451, e a Timoteo Eluro, che si era impadronito del patriarcato di Alessandria facendo morire San Proterio. Da parte sua Simeone, a voce o per lettera, ebbe l'ardire di ricordare ai prelati e ai principi i loro doveri, benché si considerasse un vile e abietto verme e l'aborto dei monaci. A Eudossia Augusta, vedova di Teodosio II, che gli aveva inviato dei messi per sapere che cosa pensasse dell'eretico Eutiche e del concilio di Calcedonia, che aveva definito esserci in Cristo due nature in una sola persona, egli fece sapere che, se non voleva perdere la fede, doveva ricorrere a San Eutimio il Grande, istitutore delle lauree in Palestina, il quale non si era allontanato da Gerusalemme, dove ella aveva fissato la dimora. Il disprezzo che Simeone aveva sempre nutrito per il proprio corpo rese lui insensibile ai dolori cagionatigli dalle piaghe. Ebbe il presentimento della sua ultima ora. Domno, patriarca di Antiochia, appena ne fu avvertito, gli portò l'Eucaristia. Il 2 settembre 459 l'eroico penitente rese il suo spirito a Dio mentre si inchinava sulla sua colonna come per cominciare la solita preghiera. Alla notizia del decesso, il patriarca di Antiochia e 6 altri vescovi, il capo della milizia Ardaburio con 600 soldati, si recarono ai piedi della colonna. 3 vescovi vi salirono e baciarono le vesti dello stilita recitando salmi. Il suo corpo fu posto in una bara di piombo. I saraceni accorsero in armi per tentare di impadronirsene, ma Ardaburio si oppose. Una enorme folla si riunì attorno alla colonna con profumi, ceri e fiaccole. Il corpo di Simeone fu collocato sopra un altare di marmo, eretto dinanzi alla colonna, e tutti i vescovi lo baciarono con devozione. Il feretro, deposto sopra un carro, fu poi portato ad Antiochia. Al suo passaggio un pazzo, sordo e muto, fu guarito all'istante. L'imperatore Leone I avrebbe voluto fare trasportare quelle reliquie a Costantinopoli, ma rinunciò al progetto in seguito alle suppliche degli antiocheni. Sul sepolcro del santo si verificarono più miracoli di quanti non ne avesse compiuti in vita. Un magnifico tempio a forma di croce, con un quadriportico, del quale rimangono le rovine, fu eretto a Calatziman, attorno alla colonna sulla quale Simeone aveva fatto tante penitenze. Simeone fu imitato dal suo discepolo Daniele, che introdusse gli stiliti a Costantinopoli. Da Simeone il Giovane, che rimase sulla colonna 68 anni. Da Alipio, che vi rimase 67 anni, al tempio dell'imperatore Eraclio. Coloro che sceglievano queste forme austere di ascetismo si insediavano sulla colonna con il solenne intervento del vescovo. Gli stiliti, se erano sacerdoti, celebravano la messa lassù, alla vista del popolo. I laici ricevevano la comunione attraverso la scala, oppure abbassavano un calice dentro il quale venivano poste le sacre specie. Gli stiliti scomparvero nel secolo XVI. In Occidente non attecchirono per le condizioni climatiche più rigide che in Oriente, dove prosperarono fino a costituire un ceto speciale molto consultato anche da principi, vescovi e abati. Insegnamento. Egli ricorda il valore e l'importanza della mortificazione e della penitenza. Del resto, Gesù ha scelto la via Crucis per redimere il mondo, non un'altra via. Perlomeno noi accettiamo quelle pene che la vita inevitabilmente riserva, e questo non è poco. Avete ascoltato i Santi canonizzati del giorno, San Simeone Stilita.